Aprite con me le vostre Bibbie a Giacomo. Oggi con l'aiuto di Dio cominceremo a studiare il libro di Giacomo. Questo è un libro molto potente, un libro che Dio ci ha dato, come tutto il resto della Bibbia, per conoscere Dio di più. E anche per insegnarci di come vivere in vari campi della vita. Giacomo è un libro che non ci dà solo i principi di come vivere, ma ci dà anche l'applicazione pratica. È un libro molto pratico in quel senso. Contiene tanti insegnamenti che ci aiutano a capire, non solo in teoria, ma proprio nella pratica, nella vita di tutti i giorni, come vivere la vita cristiana. Questo è molto importante, estremamente importante. E oggi inizieremo a vedere il capitolo 1 e vedremo vari aspetti un po' separati della vita cristiana. E forse l'insegnamento più grande che vedremo oggi riguarda le prove. Ognuno di noi ha prove nella vita. Come dobbiamo vivere? Come dobbiamo affrontare le prove? E questo è molto importante. E soprattutto come dobbiamo affrontarle in modo che onora Dio e che piace a Dio. Quello è fondamentale. Allora, chi è Giacomo? Giacomo era uno dei fratelli di Gesù, un fratellastro di Gesù, come anche Giuda, che poi ha scritto l'epistola a Giuda. E Giacomo era anche una guida della chiesa di Gerusalemme, quindi un personaggio con una certa rilevanza. Allora, tenendo questo in mente, la prima cosa che voglio notare nel primo versetto di questo libro è come si identifica Giacomo. Allora, poteva presentarsi come il fratellastro di Gesù, poteva presentarsi come una grande guida di chiesa, ma come si presenta? Leggo il versetto 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Giacomo si identifica come il servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Ciascuno di noi si identifica in un certo modo. Ognuno di noi ha ruoli diversi. Un uomo può essere un marito, può essere un padre, anche uno zio, un nonno. Stessa cosa per una donna, può essere una moglie, una madre, una zia, un'amica. Ci sono vari ruoli che Dio ci ha dato e possiamo identificarci in tanti modi. Giacomo si identificava come servo di Dio. Non menziona le altre qualifiche che aveva, gli altri ruoli che aveva. Si identifica come il servo di Dio. La parola servo può essere tradotta anche schiavo, come lo schiavo di Dio, lo schiavo di Gesù Cristo. Giacomo riconosceva che lui era stato comprato da Dio a caro prezzo, per mezzo di Gesù Cristo, del suo sacrificio, e non apparteneva più a se stesso. Lui era uno schiavo di Dio adesso. Diventare salvati, diventare figli di Dio, significa diventare schiavi di Cristo. Significa passare da essere schiavi del peccato a essere schiavi di Dio. Se sei un figlio di Dio, non hai la tua vita. Questa non è una religione. Con le religioni tu puoi avere la tua vita, ma anche essere religioso, essere molto attivo, ma essere figlio di Dio non è una religione. Essere figlio di Dio è la tua vita, deve essere la tua vita. E quindi Dio ci ha presi dalla schiavitù delle tenebre, dal peccato, ci ha fatti diventare schiavi di Cristo, schiavi di Dio. Ma questa schiavitù è una schiavitù gloriosa, perché essere schiavi di Cristo è anche essere figli amati da Dio. Allora ti faccio una domanda. Tu come ti identifichi? Come ti vedi? Se uno ti chiede tu chi sei, cosa rispondi? Cosa ti viene in mente? Ti vedi come uno schiavo di Cristo, prima di ogni altra cosa? I nostri altri ruoli finiranno tutti. Chi è un padre finirà di essere padre. Chi è una madre, stessa cosa. Chi è una moglie, un marito, una zia, un nonno. Finiranno, ogni ruolo finirà. Ma quello che siamo in Cristo durerà per tutta l'eternità, non finirà mai. E grazie a Dio per questo. Poi nella seconda parte del versetto 1, notate a chi è indirizzata questa epistola. Rileggo il versetto 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Le 12 tribù disperse nel mondo sono il popolo di Dio. E visto che Dio ha esteso la salvezza non solo ai giudei, ma anche ai gentili, di cui noi facciamo parte, questa epistola è rivolta a noi. Questa epistola è rivolta, questi insegnamenti sono per ciascuno di noi che è un vero figlio di Dio. Sono per noi. E quindi quello che sentiamo qui è per noi, possiamo prenderlo per noi. Questo è Dio che ci sta parlando, che sta istruendo i nostri cuori. Il primo argomento che Giacomo affronta, come ho menzionato prima, riguarda le prove. Ogni vero figlio di Dio nel corso della vita ha prove, varie prove, tante prove. A volte sono prove difficili, a volte sono prove più leggere. E di per sé le prove, sappiamo tutti, che siano grandi o che siano piccole, facili o difficili, non sono mai piacevoli. Nella carne preferiremmo non averle, però le prove sono uno strumento che Dio usa nelle nostre vite per farci crescere, ad essere sempre più all'immagine di Cristo, per santificarci, che poi è lo scopo per cui siamo ancora in questa terra, altrimenti Dio ci avrebbe già portati con sé. A volte le prove che Dio ci manda possono essere molto dure, estremamente dure. Per esempio, come Chiesa, conosciamo la storia di una mamma che per una terribile ingiustizia ha perso suo figlio, ma suo figlio non è morto. Suo figlio è lì, ma non può vederlo, non può parlare con suo figlio. E oltre a quello suo figlio la odia, perché gli è stato lavato il cervello, è stato inculcato una marea di menzogne riguardo a sua mamma. Questa è una prova durissima, è una prova che spacca il cuore. Pensate alla moglie, quante volte tristemente sentiamo la storia della moglie e il marito che si dichiara credente e a un certo punto lascia la moglie, lascia la famiglia, abbandona tutti e va via con un'altra donna. La vita è piena di prove, prove dolorose. Allora, a questo punto, la domanda importantissima è questa. Come dobbiamo vivere queste prove? Come dobbiamo affrontare le prove che Dio ci manda? È estremamente importante capire come affrontare le prove in modo da avere pace e gioia in mezzo alle prove. Come dobbiamo fare? Giacomo ci spiega. Seguite mentre leggo il versetto 2. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere. Dobbiamo considerare le prove come una grande gioia. E notate che dice, quando vi trovate in prove di vario genere, cioè sia quando le prove sono facili che anche quando le prove sono terribili e durissime. Allora pensiamo a questo un attimo. Cosa vuol dire considerare prima di tutto? In questo contesto considerare vuol dire reputare, ritenere. Questo vuol dire scegliere di vedere una cosa in un certo modo. È una cosa attiva, è una scelta. Significa attivamente reputare, ritenere le prove come una gioia. Vuol dire impegnarsi a vedere le prove come una gioia. Vuol dire scegliere di vederle così. Perché, fratelli, se abbiamo i pensieri giusti, le prove possono essere una gioia, sono motivo di gioia. Allora, di natura può sembrarci impossibile, di natura è impossibile vedere le prove come una gioia. Le prove sono dolorose, le prove fanno male. Eppure Dio, tramite Giacomo, ci dice: considerate le prove come una gioia. Nei prossimi versetti capiamo di più e Giacomo ci spiega di più perché possiamo considerare una gioia le prove. Leggo dal versetto 2 a 4. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Quel sapendo che all'inizio del versetto 3 è fondamentale, è quello che cambia tutto. Considerate una gioia quando vi trovate in mezzo a prove di vario genere, sapendo che. E poi ci spiega cos'è che dobbiamo tenere in mente per considerare le prove come una gioia. Possiamo avere grande gioia nelle prove se teniamo in mente quello che le prove producono. Quella è la chiave. Allora, un esempio. Se la tua auto cade in un fiume e tu sai, tu sei legato, sei magari a testa in giù, tu sai, sto per morire, è assolutamente certo, sto per morire. E nella provvidenza di Dio arriva un uomo che si getta nel fiume, riesce a rompere il finestrino e ti tira fuori dalla macchina. Wow, una cosa meravigliosa. Ma nel tirarti fuori dalla macchina, con tutti i vetri rotti che ci sono in giro, ti tagli, ti fai del male, anche una discreta ferita. Sapendo che quel dolore è strettamente legato al fatto che ti sta salvando la vita, tu non consideri quel dolore come terribile, tu consideri una gioia quel dolore, perché sai, mi sta salvando la vita, cosa importa questo dolore? Tu tieni in mente il frutto di quel dolore, e il frutto è che ti sta salvando la vita. Allora, quali sono i frutti delle prove che abbiamo? Cos'è che le prove producono nella nostra vita? Le prove producono costanza. La costanza è quella caratteristica di chi cammina nella vita cristiana fedelmente, senza deviare, avendo un solo traguardo davanti e camminando sempre dritto verso quel traguardo. Soprattutto la costanza vuol dire tenere gli occhi su Cristo in ogni situazione. Le prove, soprattutto quelle più difficili, ci aiutano a vedere di più il valore di Cristo, quanto dipendiamo da Cristo in ogni campo, sempre, quanto abbiamo bisogno di Lui. Quando Dio ci manda le prove che ci schiacciano, questo ci ricorda che abbiamo bisogno di Dio in tutto, in ogni, sempre. E ci spronano anche a voler seguire Dio in ogni campo della vita. E poi dice che la costanza compie in noi un'opera perfetta. E questa è l'opera della santificazione, affinché siamo perfetti e completi in ogni campo della vita, affinché siamo santi in ogni campo della vita. Quando Dio ci salva, non siamo perfetti. Ognuno di noi sa questo molto bene. Piuttosto abbiamo ancora tanti peccati nel nostro cuore che sono ancora lì, e Dio un po' alla volta li toglie, li fa venire fuori. Possiamo confessarli ed essere perdonati. Quando Dio ci salva, non assomigliamo a Cristo in tanti campi della vita. Ma dopo la salvezza Dio inizia in noi un'opera di santificazione per togliere tutta la sporcizia che ancora c'è sul cuore e per prepararci per la sua presenza. Dio usa come le prove come uno strumento nelle sue mani, proprio per questo, per santificarci, per prepararci per la sua presenza. Ma allora, la santificazione non è un optional, non è una cosa che possiamo avere o non avere. Ebrei 12,14, conosciamo bene quel versetto, dice: procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. La santificazione è fondamentale. Ma allora, mettiamo insieme tutti i vari punti. Dio permette che abbiamo prove nella vita, anche prove difficili, molto difficili, ma queste prove sono strumenti potenti nelle mani di Dio per santificarci, per prepararci per quando saremo nella sua presenza, in modo che possiamo arrivare alla sua presenza santi e irreprensibili. Allora, se teniamo in mente quello che le prove stanno producendo, certo che possiamo considerare le prove come una gioia, assolutamente. Se tu tieni in mente qual è il traguardo, perché Dio permette queste prove difficili nella tua vita, assolutamente puoi vederle come una gioia. Ti sta preparando per la sua presenza, per stare nella sua presenza in gioia per tutta l'eternità. E questo è un immenso privilegio, la cosa più grande che possiamo ricevere. Prego che ciascuno di noi crescerà sempre di più nel vedere che le prove stanno producendo qualcosa di buono, di eccellente, di prezioso nelle nostre vite. Ti sei mai trovato nella condizione di dover prendere una decisione e non avevi idea di cosa fare? Ti è mai successo? Hai mai avuto situazioni che hanno messo nero su bianco che la tua conoscenza, la tua saggezza non bastava minimamente? Tante volte, ognuno di noi è successo tante volte. Abbiamo bisogno di saggezza costantemente. Nel corso della vita incontriamo mille situazioni, mille decisioni, dove non sappiamo cosa fare, non sappiamo qual è la scelta migliore, non sappiamo come comportarci, non sappiamo come reagire, cosa dire. Abbiamo bisogno di saggezza. E Dio sa che abbiamo bisogno di saggezza e Dio è pronto a darci la saggezza di cui abbiamo bisogno. E che grazia da parte di Dio, questa è solo grazia. Ci manca saggezza, ma Dio è pronto a darcela. Leggo il versetto 5. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Che cuore ha Dio verso di noi, questo è incredibile. Dio è pronto a donarci liberamente la saggezza di cui abbiamo bisogno, quando gliela chiediamo. E questo versetto dice anche una cosa meravigliosa, dice che Dio è pronto a darci la saggezza, pronto a dare saggezza a tutti liberamente, senza rimproverare. Cioè, se gliela chiediamo, Dio è pronto a darci la saggezza di cui abbiamo bisogno, ma non ce la dà di malavoglia un po' per dovere e non ci riprende per la nostra mancanza. Piuttosto Dio è pronto a darci saggezza liberamente. Questo è il cuore di Dio, il cuore di un buon padre. Ed è incredibile. Però ci sono dei peccati che ci ostacolano da chiedere saggezza a Dio. Allora, un ostacolo evidente è l'orgoglio. Non vogliamo riconoscere che abbiamo bisogno di saggezza. Pensiamo di potercela fare per conto nostro. Ma c'è anche un altro peccato, un altro ostacolo, che Giacomo menziona nei prossimi versetti, che è un po' meno evidente. Allora rileggo dal versetto 5. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Chi chiede saggezza a Dio deve chiedere saggezza con fede, con la fede che Dio gliela darà. Dio vuole fede da noi. Dio dice che è pronto a darci la saggezza. Allora se chiediamo saggezza a Dio, dobbiamo avere fede, certezza che Lui farà quello che ha detto di fare. Possiamo credere a Dio, possiamo prendere Dio in parola e dobbiamo prendere Dio in parola. Dubitare è un brutto peccato. Dubitare e non fidarsi di Dio, e già questo è bruttissimo, è terribile, perché Dio è degno di fiducia. Ma c'è anche un altro aspetto. Quando tu dubiti Dio, stai anche negando nel tuo cuore che Dio veramente fa quello che dice di fare. Stai negando che Dio veramente adempie le sue promesse. Non stai ricordando la potenza di Dio di poter fare ogni cosa. E non stai ricordando il cuore di Dio che vuole fare quello che ha detto di fare. Questo è un bruttissimo peccato. Se tu riconosci questo peccato nel tuo cuore, che tu tendi a dubitare Dio, a non fidarti di Lui, a non credere che Lui farà quello che ha detto di fare, riconosci questo peccato e confessalo a Dio. Dio, il tuo Dio, è il Dio onnipotente che può fare ogni cosa, ha il potere di fare ogni cosa e ha il cuore di fare quello che ha detto di fare. Lui adempie quello che dice di fare. Quando non dubitiamo, quando abbiamo fede, ci fidiamo di Dio, oltre a portare il beneficio di avere quello che gli chiediamo, porta anche stabilità nella nostra vita. Rileggo i versetti 6 ad 8 e notate che chi dubita è instabile in tutte le sue vie, dice così, cioè in tutto quello che fa, lui è instabile. Rileggo da 6. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Chi non si fida di Dio è instabile, non ha un fondamento sicuro su cui si basa la sua vita. Perciò uno che non si fida di Dio non è mai tranquillo, non ha mai vera pace nel cuore, è sempre incerto, è sempre con il fiato sospeso, Dio farà o non farà quello che ha detto di fare, non si sa mai. Ognuno di noi ha avuto a che fare almeno una volta nella vita con una persona che non era degna di fiducia. Purtroppo succede, a volte tristemente noi non siamo degni di fiducia. Magari un collega di lavoro oppure un amico. E sappiamo quanto è brutto quando non sai mai se lui farà quello che dice di fare. Non sai mai se lui arriverà all'ora che dice di arrivare. Con uno che non è puntuale è così. E questo crea tantissimo stress. Perché non sai mai. Non sai mai, lui ha detto di fare quella cosa, ma la farà, non lo so, ma devo farla io, non lo so, non ho il tempo, ma lui ha detto di farla. E questo crea una tensione incredibile, crea instabilità. Allora la stessa cosa vale con Dio, ma non perché Dio non è degno di fiducia, ma perché a volte noi crediamo la menzogna che Dio non è degno di fiducia, che noi non possiamo fidarci tanto di Dio perché non sappiamo se veramente fa quello che ha detto di fare. Questa è l'instabilità che si crea, lo stress, la tensione, non è per colpa di Dio, è causa nostra. Oh, fratelli e sorelle, quanta pace, quanta stabilità e sicurezza possiamo avere, quanta mansuetudine possiamo avere se solo vediamo Dio per chi è Dio. Dio è degno di fiducia, Dio adempie sempre quello che ha detto di fare. Allora non sempre i suoi tempi sono i nostri tempi, dobbiamo tenere quello in mente. A volte vorremmo tutto subito, ma Dio non ci dà tutto subito. Ma se abbiamo pazienza, se ci fidiamo di Dio, Dio farà quello che ha detto di fare. E se chiediamo a Dio, con fiducia, la saggezza di cui abbiamo bisogno, Dio ci darà la saggezza di cui abbiamo bisogno. E grazie a Dio per questo, grazie a Dio per questo. Nei prossimi versetti Giacomo cambia di nuovo discorso, quindi parlando di prove, poi di chiedere saggezza a Dio. Adesso cambiamo discorso un'altra volta e parla di due categorie di persone. quelli di umili di condizioni e poi dei ricchi. I ricchi qua sono quelli che hanno abbondanza di cose materiali, che stanno bene economicamente, al punto che potrebbero cominciare a vedersi bene in base a quello che hanno di materiale, potrebbero sentirsi economicamente al sicuro, un po' a posto, a causa di quello che possiedono. Quelli umili invece, di umili condizioni, dice, sono quelli che hanno pochissimo di materiale, quelli per cui appunto che la vita diventa difficile, economicamente stretta, un po' economicamente difficile. In questi versetti troviamo il verbo gloriarsi, che in questo contesto gloriarsi vuol dire avere grande gioia, gioire di cuore per qualcosa a cui tieni molto. Vediamo questo molto nello sport, per esempio. Quando un tifoso di calcio si gloria nella sua squadra, è quando vince, quando lui si identifica con la squadra, quando ha grande gioia perché la sua squadra ha vinto, e questo gli dà questo senso di gioia, di gloria. Ma si vede anche in alcuni genitori che quando sono molto fieri dei loro figli perché trovano un buon lavoro, perché hanno un'ottima carriera, una buona famiglia, e si gloriano nei figli. In generale, quello in cui ti glori è quello che ti dà gioia, quello che ti rende fiero. Allora, tenete questo in mente e seguite mentre leggo dal versetto 9. Or, il fratello di umili condizioni si glori della sua elevazione e il ricco del suo abbassamento, perché passerà come un fiore di erba. Infatti, come si leva il sole col suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade, la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Se la provvidenza di Dio ti ha messo in umili condizioni a livello economico, comunque in Cristo tu sei ricchissimo, tu hai di ogni benedizione spirituale per mezzo di Cristo. Perciò dovresti gloriarti delle ricchezze che hai in Cristo, dovresti trovare grande gioia nel fatto che hai ogni benedizione spirituale. Altro che vergognarti della tua condizione economica. Tu dovresti gloriarti della tua condizione spirituale. In un mondo in cui le persone sono sempre più attaccate alle cose materiali, questo, il fatto di gloriarti delle ricchezze spirituali, è visto come un'assurdità. Non ha senso. Le persone intorno a noi non capiscono questo. Ma noi che siamo in Cristo abbiamo di che gloriarci. Nel fatto che siamo seduti con Cristo sul trono. Del fatto che siamo eredi di Dio. Del fatto che siamo spiritualmente ricchi. Possiamo gloriarci di questo. Invece, chi è economicamente ricco, chi è messo bene materialmente parlando, anziché gloriarsi delle sue ricchezze materiali, dovrebbe ricordare che tutte le sue ricchezze passeranno. Dovrebbe gloriarsi del suo abbassamento, cioè del fatto che lui non ha alcun merito davanti a Dio in se stesso. Le sue ricchezze davanti a Dio non giovano nulla. Dovrebbe riconoscere la sua povertà spirituale per poi riconoscere che in Gesù Cristo è ricco. E che tutta la sua giustizia viene solo ed esclusivamente da Cristo. Giacomo continua il discorso e ci ricorda che tutte le cose materiali che possiamo avere passeranno. Passeranno come un fiore di erba, velocemente. Le ricchezze terrene passeranno. Anche il ricco che ha tante ricchezze, che ha l'abbondanza, le sue ricchezze presto spariranno. Perché arriverà, a parte il fatto che le ricchezze terrene non sono mai sicure, ma presto arriverà la morte, ci sarà il giudizio, l'eternità, tutto quello che c'è su questa terra passerà. E Gesù parla di questo in un brano che conosciamo anche bene, in Luca 12, dal versetto 15, e dice: poi disse loro: fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Ed egli disse loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto. Ed egli ragionava fra sé dicendo: che farò, perché non ho posto dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò. Demolirò i miei granai, ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia: anima mia, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Questo brano ci mostra la stoltezza di chi si aggrappa alle cose materiali di questa vita, le ricchezze. Tutto quello che è legato a questa terra passerà, volerà via velocemente, non resterà. È assurdo gloriarsi delle ricchezze materiali. E il punto qua in Giacomo e in Luca non è di non avere ricchezze. Non sta dicendo che è peccato essere ricchi. Piuttosto sta parlando di dov'è il tuo cuore, dov'è il nostro cuore. E di cosa ci gloriamo. Se tu sei ricco, se hai tante cose materiali, se sei una persona famosa, se sei uno ben conosciuto nella società, importante, stai in guardia. Non attaccare il tuo cuore a queste cose, perché sono cose vane che passeranno. Piuttosto, corri verso l'essere umile di cuore. Accumulati un tesoro che vale per l'eternità e che non sarà mai perso. Un tesoro eterno. Un tesoro che porta gloria a Cristo. Adesso Giacomo torna brevemente a parlare del discorso di prima, riguardo alle prove. Aggiunge un punto molto importante. Leggo il versetto 12. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. È beato chi persevera nella prova, perché facendo così, perseverando nella prova, si rende approvato e di conseguenza riceverà la corona della vita. Consideriamo questa verità. Cosa vuol dire essere beato? Essere beato vuol dire essere estremamente benedetto, vuol dire essere contento di cuore, con un cuore soddisfatto. Riguarda la condizione del cuore, vuol dire avere un cuore pieno di gioia, un cuore pienamente soddisfatto, quello che ognuno di noi desidera. Questo è essere beato, ciascuno di noi vuole essere beato, che tu lo metti in quei termini o che non lo metti in quei termini, quello è quello che vuoi. Vuoi essere benedetto, vuoi essere pienamente in pace nel tuo cuore, vuoi avere un cuore contento, gioioso. Allora ci spiega, Giacomo ci spiega in questo versetto, come essere beati. È beato l'uomo che persevera nella prova. Perseverare nella prova vuol dire andare avanti nella prova, senza mollare. Significa accettare la prova che Dio ti ha dato e camminare nella prova con costanza, non cercando di scappare, non cercando scappatoie, modi di accorciare, abbreviare, di rendere più facile la vita. Ma anche se la prova è difficile ed è pesante, avere perseverare vuol dire andare avanti fino alla fine. Per esempio, nel caso di una famiglia che ha problemi economici, cosa vuol dire perseverare nella prova? Un esempio è, vuol dire andare avanti a pagare le tasse, per esempio, anche se i soldi sono pochi. Piuttosto che cercare la scappatoia di dire ok, non paghiamo più le tasse per un periodo, così abbiamo un po' più soldi, siamo un po' più liberi, un po' meno stretti. Piuttosto perseverare vuol dire fidarsi di quello che Dio ha provveduto, continuare a seguire Dio fedelmente e lasciare che sia Lui a gestire ogni cosa, perché Lui provvederà al necessario. Perseverare nella prova non è facile nella carne, questo lo sappiamo molto bene, piuttosto nella carne è proprio impossibile, non è possibile perseverare nella prova. Nella carne vorremmo scappare dalle prove. E per questo, conoscendo la nostra tendenza carnale, Dio ci aiuta ad avere una prospettiva più ampia di quello che di solito abbiamo. Di solito vediamo oggi e al massimo domani. Non vediamo la prospettiva più ampia di vedere tutto alla luce dell'eternità. E per questo Giacomo ci ricorda cosa producono per noi le prove. Rileggo il versetto 12. Beato l'uomo che persevera nella prova. Perché? Essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Chi persevera nella prova si rende approvato. In questo contesto, approvato vuol dire accettato, uno che ha superato la prova, uno che supera la prova che Dio gli ha dato e che viene dimostrato lui è genuino. Questa è la parola che si userebbe per esempio per l'oro, quando l'oro viene provato, viene testato per vedere se è puro e se è genuino. Se supera la prova, se è approvato, dimostra che è un oro vero. Quindi questo è il senso di approvato, questo è il senso di essere approvati da Dio. Le prove che Dio ci dà servono per conformarci all'immagine di Cristo, servono per farci crescere, servono per purificarci dal peccato che ancora c'è in noi, da tutti i lati della nostra vita che non sono conformi a Cristo. Attraverso le prove Dio ci sta facendo diventare sempre più santi, sempre più come Cristo, che poi è l'unico stato in cui possiamo stare nella presenza di Dio. Come ho detto prima, le prove sono gli strumenti che Dio usa per prepararci per l'eternità. Quando perseveriamo nelle prove, perché stiamo guardando a Cristo in mezzo alle prove, allora le prove producono in noi il frutto di farci diventare sempre più simili a Cristo. E di conseguenza vuol dire che diventiamo sempre più accettevoli a Dio, sempre più approvati. Ed essendo come Cristo, quando arriveremo al momento di entrare nella presenza di Dio, riceveremo la corona della vita. Che è un altro modo di dire, saremo accettati nella presenza di Dio per l'eternità. Notate che dice che è beato chi persevera nella prova, perché riceverà la corona della vita. E poi dice che Dio ha promesso la corona della vita a quelli che lo amano. Mette le due cose insieme, perseverare nella prova e amare Dio. Chi persevera nella prova ama Dio, vuole essere di più come Cristo, vuole più di Cristo, vuole crescere, vuole piacere a Dio. Questo è il cuore di chi persevera nella prova. In questo senso, chi persevera nelle prove ama Dio. Dio è il suo tesoro, Dio è prezioso per lui. Vuole avere più di Dio nella sua vita. Allora qui c'è una domanda per te. Se tu ti dichiari credente, tu dici di amare Dio. Quello è chiaro, quella è la definizione biblica. Allora tu perseveri nelle prove? Tieni gli occhi su Cristo? Il tuo amore per Dio è visibile nel come vivi le prove? Vedete, riconoscete, fratelli, l'amore di Dio nel darci questo test per il nostro amore per Lui. Questo è molto chiaro, un test molto semplice, molto facile. È facile dire, oh sì, io amo tanto Dio, Dio è proprio il mio amore. Ma è una cosa vaga. Detta così, chiunque potrebbe dirlo. Ok, che non si, è una cosa vaga che non si può veramente provare, non si può veramente testare. Dio ci dà le spiegazioni chiare di cosa vuol dire amarlo. Cos'è l'amore per Dio? E perseverare nelle prove è un'evidenza dell'amore per Dio. E che grande grazia a Dio verso di noi, fratelli. Perché Dio non ci lascia credere che lo amiamo, quando invece non lo amiamo. E questa è una grande grazia, perché così possiamo riconoscere veramente la condizione del nostro cuore. E se la condizione non è buona, se abbiamo peccato, possiamo ravvederci, confessarlo e ritornare a Dio e amare veramente Dio. Questo non è un peso, questo è una gioia, è una grazia da Dio. Dio volendo continueremo con questo capitolo nel prossimo sermone. E per adesso voglio solo fermarmi per ripassare velocemente quello che abbiamo visto, le varie verità, erano varie verità un po' separate tra di loro. Abbiamo iniziato vedendo Giacomo e come si identificava, come si identifica. Lui dice: io sono il servo di Dio. Siamo stati comprati dalla schiavitù del peccato, siamo stati fatti schiavi, servi di Dio, siamo servi di Dio. E quanto è importante che ci vediamo così. Non abbiamo più la nostra vita, ma prima eravamo schiavi del peccato, adesso siamo schiavi di Cristo. Non abbiamo la nostra vita è Cristo, è vivere per Cristo. Poi abbiamo visto il comandamento di considerare come una gioia le prove che Dio ci dà. E abbiamo visto quel sapendo che è fondamentale per avere gioia nelle prove, sapendo che le prove che Dio ci dà producono un frutto meraviglioso, eccellente per l'eternità, sapendo che non finisce tutto qua. Ma c'è un'eternità, saremo nella presenza di Dio per sempre e Dio usa ogni aspetto della vita, anche le prove, per prepararci per quando saremo con Lui. Abbiamo visto anche che abbiamo bisogno di saggezza in mille situazioni, in mille decisioni della vita. Abbiamo un grande bisogno di saggezza, ma abbiamo una fonte di saggezza inesauribile che è Dio. E Dio è pronto a darci questa saggezza quando gliela chiediamo con fede. E poi abbiamo visto anche in che cosa dobbiamo gloriarci, sia che siamo di umili condizioni economicamente o che siamo economicamente ricchi. Chi ha poco e chi ha molto. Se tu hai poco, gloriati delle benedizioni che hai in Cristo. Gloriati sapendo che possiedi ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E se tu sei ricco, gloriati del tuo abbassamento, riconosci che tutte le tue ricchezze non giovano a nulla davanti a Dio. Riconosci che davanti a Dio Gesù Cristo è la tua unica salvezza, Gesù Cristo è la tua giustizia e aggrappati a Lui. O prego che ciascuno di voi prenda il tempo nei prossimi giorni, questa settimana, per riflettere, per esaminare la propria vita. Ci sono campi della tua vita in cui non stai camminando secondo la volontà di Dio? Dio ha parlato al tuo cuore oggi, mostrandoti campi in cui devi crescere. Sì, sì, non mettere a tacere la voce di Dio, ascolta lo Spirito. Riconosci il peccato, confessalo, cammina secondo la volontà di Dio e questo porterà abbondanza di gioia, abbondanza di pace nella tua vita. Sarai più simile a Cristo, sarai un passo più pronto per l'eternità con Dio. E soprattutto tenete in mente che il nostro Dio potente, pieno di amore, Lui è con noi. Non siamo da soli a dover migliorare e cercare di fare abbastanza bene, non è quella la vita cristiana. Dio è con noi, ogni giorno, fino alla fine. E grazie a Dio per questo. Preghiamo. Oh Padre, tu continui a mostrarci la tua grazia, il tuo amore per noi, mostrandoci aspetti di chi sei, di come sei, del tuo cuore. E ci hai mostrato anche aspetti di come vivere in modo che piace a te. Ma questo, Padre, non sono comandamenti, regole dure, difficili, che dobbiamo seguire per cercare di arrivare a te. No, Padre, questi sono i tuoi principi che ci portano ad avere una vita benedetta, un'eternità benedetta, ci portano a conoscerti di più, ci portano ad essere pronti per stare nella tua presenza per l'eternità. Oh Padre, che possiamo vedere di più il valore di Cristo, il valore di seguirti, Padre. Ti prego che ciascuno qua che mi ascolta, che non senta il peso di dover vivere per te, Padre, ma che veda la gioia, il privilegio di poter vivere per te. Padre, parla al cuore di ciascuno. Mostraci i campi in cui abbiamo bisogno di crescere e che possiamo crescere per la tua gloria, per l'avanzamento del tuo regno, Padre, per essere strumenti utili, servi utili nelle tue mani. Padre, tienici con la tua grazia e con la tua forza fino al giorno in cui saremo nella tua presenza. E grazie che quel giorno arriverà presto, Padre. Ti lodiamo e ti ringraziamo per questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.